per favore. Io ho visto questo video varie volte, ma tutte le volte sono commossa, non posso negarlo, perché Loredana Rotondo, pur non avendo conosciuto Carla Lonzi, ha saputo renderla in modo quasi perfetto ed era molto difficile perché Carla Lonzi era una personalità complessa, originalissima, fuori dal comune. Anche a me è difficile descriverla. Io sono l'unica, insieme a Elena Modiano, che faceva parte del gruppo, mi pare ad averla conosciuta personalmente.
Io l'ho conosciuta.
Anche tu? Vabbè, siamo poche.
Sì, poche.
E io poi l'ho seguita.
Andavo alle sue riunioni, veniva a casa mia.
Bene, allora ecco, anche tu l'hai conosciuta, ma insomma siamo rimaste poche. E mi sembra che incontrare Carla Lonzi sia ancora un caso fortunato. Sono contenta che siete qui in tante, perché la si incontra così. Non è ufficialmente, non è entrata nella cultura ufficiale, è difficile incontrarla perché i suoi libri sono difficili da trovare, hanno avuto anche la disgrazia di essere stati finalmente pubblicati da un editore che poi è morto, chiuso, insomma c'è come una specie. Io mi immagino che Carla, siccome Carla non voleva comunicare, non voleva usare i mezzi, i media ufficiali, ma usava i suoi libretti, usava parlare. E allora penso che magari è lei che ci impedisce, che dall'aldilà impedisce, che continua a fare in modo che incontrarla sia un caso, che ci sia proprio una volontà di incontro, non così tanto perché è di moda o tanto perché ne parlano tutti. Bisogna essere insistenti e volerla incontrare. Io devo dire che è l'incontro che ha cambiato la mia vita totalmente, e forse anche tu puoi dire una cosa del genere. È successo che ho incontrato un artista che conoscevo, Valentina Berardinone, a Milano, che mi ha detto: noi facciamo delle riunioni di autocoscienza da Carla Lonzi, vuoi venire anche tu? E io ho detto: ma non so, perché no? Ero molto in dubbio, non sapevo se il femminismo mi riguardava o no. Io ero una donna sposata, con un lavoro, con dei figli, non avevo nessun problema. Dicevo: ma cosa sarà questo femminismo? Riguarderà anche me? Ma non lo sapevo. Però avevo conosciuto Carla Lonzi anch'io attraverso la sua opera scritta, perché lavoravo alla Milano Libri, per cui vedevo tutte le novità, e il libro di De Donato, Autoritratto, era uscito proprio nel 69. E mi era capitato fra le mani che a me piaceva l'arte moderna, frequentavo le gallerie, eccetera, e mi aveva colpito moltissimo questo approccio così diverso, così fuori da tutte le regole anche letterarie. Era un'invenzione, no? Questa storia, questi artisti che si parlavano l'un l'altro senza in qualche modo rispondendosi, ma non di proposito, perché Carla aveva registrato su questo grosso registratore di cui parla suo figlio, che era a casa sua, era veramente una cosa mastodontica, aveva registrato delle conversazioni con degli artisti che allora erano alcuni giovanissimi, come Fabro, Cunellis, altri come Consagra e Nigro erano più grandi, ma insomma Lei allora aveva selezionato proprio gli artisti giovanissimi che sarebbero diventati importanti e aveva fatto questi dialoghi, dopodiché li aveva tutti costruiti in modo che si parlassero, si rispondessero, ma era lei che aveva messo insieme questa circolarità di discorso. E c'era un'unica donna, Carla Cardi, e difatti Carla Lonzi aveva messo in bocca già in autoritratto a Carla Cardi alcune riflessioni sul ruolo della donna come artista, perché allora, negli anni 60, le artiste donne erano molto poche. Oggi devo dire che sono diventate molte le artiste donne, ma allora era ancora un'eccezione essere una donna artista, pittrice soprattutto. Per cui c'era già lì un germe di qualcosa. Allora una sera ho detto va bene, andiamo, e siamo andati da Carla Lonzi, che allora stava in Via Verdi, in una casa piccolissima, molto ordinata, ma quasi spoglia. C'erano solo qualche opera di artista, ma nient'altro. E lei era una donna, devo dire, molto bella, perché di una bellezza fuori dal tempo, un po' botticelliana, aveva questa fronte alta, gli occhi chiari, i capelli chiari, un sorriso molto comunicativo. Era elegante in un modo molto particolare, non seguendo la moda, ma elegante a modo suo. Ricordo che aveva dei pantaloni di pelle nera, che per allora mi sembravano molto osè, però lei stavano benissimo con una semplice camicetta. E così mi ha conquistato a prima vista anche per l'aspetto che aveva, perché era un aspetto attraente, in un modo diverso, non era né una donna bella truccata, né una donna, non so come dire, era un'apparizione fuori dalle regole, fuori dalla norma, e completamente se stessa, tranquillamente se stessa. E quando poi ha cominciato a parlare, quando abbiamo cominciato a parlare, ho capito che aveva anche un'intelligenza straordinaria, un'intelligenza che veniva fuori in ogni istante, non c'era da dire adesso vediamo fare un discorso intelligente. Ogni frase, ogni cosa che diceva era di una brillante, lucido, preciso. E durante difatti queste riunioni di autocoscienza, che erano, che poi non ho più mancata una, erano a casa sua, mi sembra il giovedì, non mi ricordo. E lei era sempre in grado di riportare il discorso. Se uno cominciava magari a divagare o a dire cose un po' ambigue, lei immediatamente riprendeva il discorso e lo riportava a quello che era la verità e l'autenticità. Su questo non c'erano dubbi, ecco. Non era un'autorità, era semplicemente come uno specchio che rifletteva quello che succedeva e interveniva tutte le volte a riportare l'immagine chiara, non doveva mai confondersi, non doveva mai diventare oscura. Era una donna anche, alcuni mi dicono che leggendo Taci anzi parla viene fuori una donna sofferente, dalla vita difficile. Era una donna molto allegra, molto con un grande senso di humor, un po' toscanaccio, come era lei con questo vago accento toscano, ma era molto molto piena di vita, non c'era niente di triste. Forse sì, c'erano state delle tragedie, ma non delle tristezze. E racconto sempre questo episodio, che noi andavamo dopo le riunioni, andavamo a mangiare tutte insieme in una pizzeria vicino a casa sua, in via Pontaccia, non mi ricordo, e tutti i giovedì andavamo lì. Un bel giorno dopo 6-7 mesi, il cameriere si avvicina, un giovanotto, si avvicina a lei che era a capotavola, che chiaramente era la persona di spicco, e gli sussurra: ma voi chi siete? Lei lo guarda sorridendo e dice: sicura, siamo delle coriste. Allora lui si è messo il cuore in pace. Questo per dire che era affascinante anche dal punto di vista fisico, concreto, come dice la Fraire, mi chiedo, avrei voluto conoscerla personalmente. In effetti, conoscendola personalmente, aveva un grosso impatto anche come presenza. Però devo dire che anche le sue idee poi corrono e non si fermano, perché ormai sono 30 anni dalla sua morte, è morta giovane, a 50 anni, e vedo che le sue idee percorrono proprio il femminismo italiano, dalle giovani alle meno giovani, insomma non tace, non continua a parlare, e questo è molto interessante. È molto interessante anche il suo percorso da femminista, che sia venuta dalla critica d'arte e non dalla politica o dalla psicanalisi come molte altre. E alcuni dicono che c'è stata una rottura, no? Cioè gli artisti che lei presentava, curava, di cui parlava, si sono molto lamentati della sua assenza e hanno detto: ma perché c'è stata questa rottura? In realtà, secondo me, non è stata una rottura. Lei ha cominciato a pensare all'autenticità e al rapporto tra l'autorità e la creatività proprio parlando come critica, parlando della critica, che non deve imporre la propria volontà sull'artista, ma dovrebbe essere semplicemente un dialogo, e da questo è partita. Perché, per esempio, lei scrive a un certo punto: la creatività mi attraeva perché era un processo che rendeva l'autenticità palese e degna di riconoscimento. Per cui questo suo bisogno di autenticità è nato proprio lì, a contatto con gli artisti. Ed è proprio a contatto con gli artisti che si è accorta di quanto di patriarcale c'era anche nel processo creativo. E cosa c'era di patriarcale? Che l'uomo artista aveva bisogno del sostegno e dell'ammirazione della donna per creare. E la donna era relegata al ruolo di, appunto, sostegno, approvazione e riposo del guerriero. E difatti lei poi ha scritto "Vai pure", e io mi ricordo che quando l'ho letto per la prima volta, come Muraro, avevo detto: sì, ma cosa ci mettiamo a discutere? Perché "Vai pure" c'è la registrazione di un dialogo tra lei e Consagra, in cui lei chiede a Consagra punto per punto quello che vuole, cioè essere riconosciuta in quanto donna, essere riconosciuta in quanto importante, altrettanto importante del suo lavoro. E Consagra, che era un bravissimo uomo, le voleva molto bene, non riesce a capire, le dice: no, ma tesoro, ma io ti voglio bene, sì, ma certo, ho bisogno di te perché io devo creare, mi stanco, e quando torno a casa tu vederti mi consola, e così via. Insomma, non ce la fa a capire il problema, e allora piace molto la fine e il titolo, vai pure. Cioè non è una rottura o non è un'invettiva. Dice vabbè, vai pure, come dire, non c'è niente da fare, ma lasciamoci così senza rancore. E in realtà poi lei con Sagre è stato vicino fino alla fine, perché un anno dopo lei si è ammalata e con Sagre è rimasto con lei tutto il tempo. No, volevo dire che però oggi mi sembra un testo da rileggere e da riconsiderare, perché il rapporto uomo-donna sta diventando sempre più pressante, cioè appunto perché occupiamo tanti posti di lavoro, posti pubblici, eccetera, eccetera. Riuscire a contrattare un rapporto positivo con l'uomo è importante, e questa contrattazione lei l'ha impostata molto bene, e è difficile avere questa chiarezza di idee senza rancori, senza sopraffazioni, proprio questa chiarezza di dire siamo su due posizioni diverse, ma tu uomo devi arrivare a capire le mie ragioni, non io le tue. E questo secondo me è una lezione che oggi è più importante di allora. Vabbè, adesso poi tutti gli scritti di Carla Ronzi sono tanti, sputiamo su Hegel, la donna vaginale, la donna clitoridea, che per me è stata una rivelazione totale, nel senso che finalmente facciamo piazza pulita e decidiamo e sappiamo che la sessualità femminile risiede nella clitoride. E questo cosa comporta? Comporta che non è una sessualità procreativa, che la sessualità procreativa è quella maschile. E allora tutte le problematiche dell'aborto, dello stupro, dei figli, eccetera, ricadono sulla sottolineare questo tipo di sessualità che diventa egemone e non tiene conto di quella che invece dovrebbe essere considerata almeno alla pari, insomma, o comunque essere considerata come esistente, mentre non la si riconosce. E secondo me questo è un punto di partenza così chiaro e definitivo che da lì troppe cose nascerebbero, se questa coscienza fosse compresa e come dire, se diventasse conoscenza comune. Per cui Carla Ronzi è ancora, diciamo, all'avanguardia, è ancora da raggiungere, è ancora davanti a noi, è ancora da prendere in considerazione.
Io sono... no, ma devi accenderla. Scusate, sembrava acceso. Ma... ecco.
Sono molto contenta, mi fa molto piacere essere qui con Laura Letizia, con Lea Melandri e a Milano, perché Milano è la città adottiva, creativa di Carla Ronzi. Lei è fiorentina, è toscana,
sì,
ma ha vissuto qui e qui a fare. Centro, è stato il centro del suo femminismo. Laura l'ha conosciuta e Laura è stata anche quella che ha creduto nel mio lavoro sull'ONSI, ha pubblicato il primo libro che io ho dedicato all'ONSI. E parto da alcune, vado per flash ovviamente, da alcune suggestioni del filmato, che anch'io l'ho visto tante volte, ma ogni volta mi prende, mi emoziona, ritrovo delle cose, non solo le immagini sue e delle sue, delle donne che le erano più vicine, a partire da Marta, la sorella, a Carla Cardi, a Laura, alle altre, delle Renate, le donne di rivolta, ma anche quello che io e altre diciamo di Lonzi, del, come l'abbiamo scoperta. E parto proprio da una cosa che dice Laura, ripetita nel filmato. Dice: io non pensavo di essere una donna, no, l'ho ripetuta anche adesso. E io neppure pensavo di essere una donna. Noi ci pensavamo come persone, che di cui non contava più, se non per aspetti importanti, significativi, insomma, ma non decisivi di quello che ci sentivamo di essere, che volevamo essere, di essere donne. Io apro, ho aperto il primo scritto, il primo testo che ho dedicato a Lonzi, un saggio, un articolo su un numero monografico di Memoria, che era una rivista di storia delle donne che abbiamo fatto a Roma negli anni Ottanta, con una frase presa dal diario di Pacian si parla di Carla Lonzi, che invece afferma: sono nata donna, non ho da pensare a altro. C'è un rovesciamento di 360 gradi tra non mi pensavo donna, e credo che anche Carla abbia cominciato così, tra che lei era consapevole che, dice nel diario, che non trovava il suo posto in questo, non sapere se lo era, non lo era, dover vivere come se fosse un uomo e non riuscire molto a farlo. Io ho avuto più fiducia che si potesse vivere da persone in cui il sesso non contava. Guardate che ancora adesso mi capita, credo anche a voi, spesso anche donne giovani, di dire: vabbè, queste sono le nostre spalle ormai, non conta più tanto affermare che io sono una donna e partire da qui per pensarmi e per pensare al mondo. Ancora quando ho presentato e abbiamo discusso del libro a Roma un anno fa, questa c'è stata una mia carissima amica femminista, Caterina Botti, ho detto: ma insomma, io con questa affermazione è che sono tanto d'accordo, non ho da pensare ad altro, no? Io da pensare tante altre cose, come dire, in cui questo essere donna non c'entra, può non entrarci. E io invece ritengo che questa affermazione che lei fa è cruciale per capire. Solo se penso al mio essere donna, se lo metto al centro del pensare, e del pensare vuol dire farmi un'idea del mondo in cui vivo, della realtà, di quello che sono, ma anche della realtà vasta del mondo, della storia, dell'insieme, della cultura, del senso stesso dell'umano, del senso stesso del pensiero. Solo se ci metto questo essere donna, che me ne faccio? Che senso gli do? Che cosa mi ho? Perché è importante? In cosa è importante? E come? Lei in fondo continua a lavorare su questo nodo. Non ho da pensare ad altro. Perché? Perché è un dato che si può capire solo contestualizzando. E facendo in qualche modo chiarezza su un grande equivoco: il femminismo non muove da una condizione di oppressione, non sono le donne oppresse, sottomesse, che patiscono pesantemente l'inferiorità, quelle che danno inizio al femminismo agli anni 70. Lonzi, come dico nel filmato, come si ricostruisce, è una donna affermata, di successo, è una critica d'arte che ha successo, è una donna emancipata, è una donna che ha trovato spazio nel mondo degli uomini, è una donna che sta vivendo e sperimentando quello che il mondo degli uomini, che il mondo moderno, che la prospettiva della modernità, vorrei dire della rivoluzione francese, dei valori di base, che dovrebbero essere ancora i valori di base in quel particolare in questa area del mondo, no? Nell'Europa, nell'Occidente, offrivano alla donna condividere le stesse opportunità, condividere la stessa esistenza, condividere lo stesso pensiero, condividere la stessa impresa, la stessa opera di costruire il mondo sui principi di libertà, uguaglianza, no? E solidarietà. Questo, noi siamo le donne nate emancipate, ha detto Vania Collotto, che era appunto di quella generazione dell'ODI, della più grande organizzazione di donne che abbiamo avuto in Italia, che ha fatto dell'emancipazione la sua prospettiva politica, culturale, sociale. E che è stata una grande prospettiva, io non è che ci sputo sopra. Siamo nate emancipate, siamo la generazione, non si più grande, la prima, più che le nostre madri, le nostre sorelle maggiori, come noi, che la mia generazione, che è quella centrale, quella più diffusa, convinte che stava a noi, o le differenze sociali, di classe, ma non la differenza di essere donna e non uomo. Io sono arrivata, ho vissuto la mia adolescenza, anche per ragioni culturali, di famiglia, convinta, no, eravamo quattro sorelle, cresciute tutti che da una dei genitori avremmo avuto le stesse opportunità che se fossimo stati quattro maschi. E non è così. Il riconoscimento è che invece no, quell'essere donna, che nessuna si pensava, si immaginava che potesse essere così cruciale, così radicale, andare così, invece era la chiave di tutto. Era la chiave di quella che Emanuela dice, appunto, una trasformazione che si compie, non è che ha bisogno di altro se non di questo, mettersi a pensare tra donne a che cosa vuol dire essere una donna invece che un uomo. Sembra niente, diciamo, ma in fondo che avete fatto? Beh, io penso che invece abbiamo fatto una grande trasformazione, una grande rivoluzione del senso, del pensiero, dell'esistenza e quindi poi anche dei rapporti, prima di tutto dei rapporti tra donne. Quando dico una grande rivoluzione, una grande trasformazione, non voglio dire le magnifiche sorti progressive, tutto bene, chissà che bilancio di guadagni, dico una trasformazione che è carica anche di costi, di fatica, di risoluzioni, di incompiatezze, di opacità, di conflitti, di risoluzioni, poi di avanti e indietro, no? Di aperture e poi di chiusure, di tanti piani, adesso non è che possiamo trovare tutti, è una storia molto complessa, però non è più stato assegnato il senso dell'essere donna e dell'essere uomo alla civiltà degli uomini, alla cultura, al pensiero degli uomini. Erano gli uomini che avevano pensato anche alla prospettiva di uscire, per le donne, di uscire da quel rapporto di sottomissione all'uomo, no? Per dire no, allora, quello che potete fare è venire a condividere con noi l'uguaglianza, la libertà che abbiamo conquistato, o stiamo, o lottiamo perché si affermino nei rapporti tra gli uomini, deve valere anche nei rapporti tra gli uomini e le donne. Veniva appunto Hegel e Marx. Il senso dell'inferiorità anche interiorizzato, della costruzione dell'identità, dell'inconscio, del sé, dell'io, la psicanalisi. Lei ha come bersaglio i grandi della cultura e della storia umana. E Marx e Freud, quelle che le dice, conquistano, si acquisiscono il credito, la fiducia delle donne anche contro la loro esperienza. Danno più credito a questi grandi del pensiero che a quello che alle donne risulta da ciò che vivono, sperimentano in prima persona. E infatti lei dice: bisogna fare tabula rasa, sputare su Hegel è questo. Ti tolgo credito, non mi dici la tua verità non è la mia verità. E a che cosa do credito? A me stessa e all'altro. A quello che insieme possiamo costruire, creare, come un altro modo di pensare. Prima di tutto questa questione, l'essere donna, che cos'è, che me ne faccio, che senso gli do? E l'essere uomo, quindi, è la differenza, e come vedo l'altro. E a partire da qui, perché questa è la radice della soggettività, dei rapporti, ma anche della storia, della civiltà, che appunto patriarcato vuol dire questo, è una forma di civiltà millenaria e che, diciamo, in modi diversi, però accomuna tutta la vicenda umana sul pianeta, nel tempo, nei tempi e nello spazio. Ecco, quindi, rispetto a questa, che quindi è qualcosa di imponente, il femminismo degli anni 70 fa una rottura, un taglio per l'appunto, che il femminismo delle generazioni precedenti, tranne alcune, ovviamente, no, lei si rifarà ad Olimpia de Gouges, per esempio, apre lo sputiamo su Hegel con Olimpia de Gouges, oppure i riferimenti a cui fa, che richiama anche Luisa Murano, no, delle mistiche, di alcune, ecco, figure femminili della tradizione, per dire che poi le singole che hanno aperto vanno ricercate negli ambiti anche molto diversi, storici, culturali. Però è il femminismo degli anni 70 che fa questa rottura, che appunto toglie credito alla storia. Gli altri femminismi lottavano contro l'esclusione, il non essere comprese, il non poter avere. E guardate che questa differenza, cioè questi due femminismi, sono ancora compresenti. Oggi diciamo parità e differenza, no? Rivendicazione di diritti, di opportunità, oppure invece la pratica della differenza, della formazione della soggettività, dei rapporti tra donne. Io credo che questa radice del nostro femminismo, che nel suo testo è così fortemente, così lucidamente affermata, diciamo, da Sputiamo su Hegel al manifesto fino al diario dell'autocoscienza che da Scienzi parla, cioè lei è una delle poche che l'ha messa in parole, ce l'ha consegnata in un testo, che quindi anche le donne che non hanno vissuto quella stagione possono acquisirlo e farne un punto di riferimento. Questa è la cosa per cui oggi torna. Perché? Perché io penso che questo, in un contesto completamente diverso, il rapporto tra questo taglio, che è quello poi del pensarsi autonoma e distinta dall'uomo, non in funzione dell'uomo, né in quanto complementare, né in quanto vado a farmi uguale, no? Rivendico l'uguaglianza, ma quello che richiama approfittiamo della differenza, diamoci noi il tempo, il modo di dire che cosa può essere un mondo pensato da donne, vissuto da donne, che fanno del loro essere donne il punto chiave per pensare, per stare al mondo, quindi anche per dire cosa va, cosa non va, cosa voglio cambiare di questo mondo, cosa invece posso accettare, no? Cosa mi riconosco, cosa no? Ecco, questa questione del rapporto tra la libertà, l'autonomia di un soggetto femminile che si pensa donna, si pensa sessuato, quindi a partire dal suo corpo, dalla sua sessualità, mi dice non c'è autonomia se non c'è autonomia di desiderio e del piacere nella sessualità, perché è lì che è nato la complementarietà, è lì che va spezzata. Se non la spezzi lì, lei dice, tutto quello che una donna può fare, anche di atti di rottura, saranno omaggi e messaggi mandati all'uomo come interlocutore, la ricerca di un'accettazione da parte dell'uomo. Se non penso a quella complementarietà, io mi posso porre di fronte all'uomo come appunto l'altro, non l'altra da, ma un soggetto sessuale a sé stante, che è radicale, affondato su altro, su di sé, presa di coscienza, su, con la condivisione con le donne di questo, con altre donne di questo, la costruzione di se stessa e il modo con cui si pone di fronte anche agli uomini, all'uomo. Beh, questa questione secondo me oggi torna, perché torna drammaticamente in termini diversi il problema dell'emancipazione. Noi eravamo nati emancipati, le giovani di adesso l'emancipazione se la vedono negata. Perché torna il problema dell'out-out tra l'emancipazione e la maternità, o la, no, la costruzione di un altro ambito di sfera di sé? E perché torna fortissimamente un'idea di libertà radicata dalla corporeità. Un'idea di libertà che è quella di liberare della nostra tradizione più moderna, che è libero chi ha la libera volontà, e la loro volontà non ha corpo, la volontà è astratta, e tale si astrae, Kant insegna, un altro grande, no? Cioè, torna un'idea di libertà che attira molte donne, che è quella anche del, diciamo, del mercato, no? Del confronto, appunto, della contrattazione. Non sono d'accordo, lei non contratta niente con l'uomo, lei non si pone sul piano della contrattazione, lei si pone sul piano del riconoscimento. Tu mi devi riconoscere nella differenza e io potrò riconoscerti nella differenza. Non c'è niente da contrattare con l'uomo, l'uomo non ha niente da offrire, dice, l'uomo non ci può offrire nulla, quello che ci manca non ce lo offrirà l'uomo, e quindi c'è proprio nulla da contrattare con l'uomo. Non è una questione che si pone sul piano del negoziato e del potere, quelle si possono, poi possono derivare, cioè se c'è quest'altro piano si potrà aprire anche uno spazio, un ambito in cui devi contrattare, negoziare, ma se c'è questo piano del riconoscimento tra soggetti differenti, autonomi, e credo si capisca da quello che ho detto l'autonomia in che cosa risiede, questo pensare e pensarsi non affidandosi all'altro, alla forza che l'altro ha, perché noi la disparità la superiore e inferiore è questo, che l'uomo ha fatto la storia della civiltà, cioè non è questo che riconosce, non è che dice questi sono soltanto dei sopraffattori, sono dei sopraffattori che hanno costruito rispetto alle donne, no? Quello è anche tutto il bene, il bello, il grande che c'è nella vicenda umana. Allora, oggi questa questione anche, dicevo, si pone perché si ripone un problema di conflitto su quale pratica e quale idea di libertà. Se una libertà, appunto, di soggetti astratti, non in relazione, la relazione è solo un momento successivo, appunto quello della contrattazione, che decidono, scelgono cosa vogliono e si muovono sullo sfera, spazio pubblico, la sfera dei rapporti, secondo alcune logiche, appunto della competizione, una delle citazioni, una delle efficaci, delle citazioni dal manifesto che ha fatto Lea, e quindi ognuno è, come si dice adesso con un linguaggio neoliberista, imprenditore di se stesso, di se stessa, e deve saper stare con, no? E sapersi porre in competizione, in forza e in efficacia con l'altro. Questo attrae, sembra l'unico modo per farsi liberi, per non subire, per non ritrovarsi in condizioni di svantaggio e di sottomissione. ma è davvero l'unico modo ed è un modo che dà quella possibilità di riconoscimento a soggettività libere, a soggettività appunto radicate, incarnate, che praticano anche un riattraversamento, una trasformazione delle culture, delle storie sedimentate anche dentro di noi. Questa è una questione molto aperta. Una seconda questione la prendo da una frase di Luisa Modaro, nel filmato. Luisa Modaro dice: politica per Lonzi è creare, allargare l'orizzonte, alzare il cielo. Cioè questa bellissima immagine, no, che Loredana e Gianna Mazzini hanno ripreso come titolo del filmato. Voglio ricordare Gianna Mazzini, la regista, perché è straordinaria. Qui c'è un montaggio, una costruzione straordinaria, non solo del testo. Bene, e dice che un'altra cosa, questo, che adesso forse ci sono le condizioni per questa possibilità di una maggiore interlocuzione con gli uomini, perché forse ci sono uomini ora che sono più capaci di ascoltare dalle donne. Quello, altra citazione, che no? L'uomo dovrà ascoltare da lei quello che lei vuole e dice su di sé e sul mondo. Quindi torna adesso, questa è la questione che si pone, c'è questa possibilità? Ci sono uomini in condizione? Io penso che ancora sono una minoranza. Molto molto distretta e molto molto in difficoltà con gli altri del loro sesso. Noi li conosciamo, li frequentiamo, lì abbiamo intense relazioni politiche di scambio con questi uomini, quelli della pratica appunto di riflessione, di presa di coscienza della differenza maschile, però io penso che oggi noi abbiamo invece di fronte la crisi dell'identità dell'uomo molto forte, perché appunto gli è venuto a mancare quell'approvazione di cui parlava prima Laura, no? Non possono più contare sulla donna a fianco. Cioè, consagra, lei gli dice vai pure, ma poi torna, chiede di tornare e lei riprende il rapporto dicendo adesso che ho visto che posso stare da sola, lo posso fare più tranquillamente. E perché consagra riesce, non capisce, ma riesce ad accettare che lei non gli stia a fianco. Perché lei non gli sta a fianco, non lo sostiene, non lo tiene da lei questo. E lui non capisce, ma l'accetta. E la cura, e si prende cura di lei, soprattutto appunto quando è malata. In modo straordinario, di questo posso dare testimonianza diretta perché ho conosciuto il medico di Carla Lonzi che me l'ha raccontato come era straordinario in questa, uno dei pochi uomini che ha saputo prendersi cura. Però oggi la reazione prevalente invece è che venendo meno questo sostegno da parte femminile, dovendo fare da sé, gli uomini hanno due reazioni prevalentemente per quello che vedo io. Una di radicarsi, accanirsi ancora di più sulla risorsa che hanno, cioè il potere. Fanno un uso del potere sempre più smodato, incontrollato. Nella politica è evidente, è vistoso, è enorme, perché è un potere senza autorità, è un potere che non fa più ordine, non fa più civiltà, non fa più forma sociale, no? Però è un potere che viene usato con decisione, con la forza, la guerra e anche l'aggressività nella guerra, no? Sempre più la crudeltà e anche invece con, nella politica, la maggioranza, la capacità di imporsi, anche il leaderismo, cioè la suggestione, le proiezioni identitarie, comunque potere senza autorità. L'altro è quello dell'accanimento, della reazione violenta contro le donne. E così la violenza verso le donne, che non so quanto è aumentata, ma certo che sembra sempre più agita in modo incontrollato e immotivato da parte degli uomini, che ne sono gli artefici, a questo non è vero come viene rappresentata, che una violenza è come la conseguenza di quel rapporto squilibrato di no, padrone e sottomesso. No, è la reazione alla libertà femminile. Sono sempre uomini che reagiscono alla violenza a donne che cercano poi, che li mettono in questione, non sempre soltanto, magari nemmeno li lasciano, ma comunque non stanno più a quella modalità del rapporto. E questo, e anche la violenza nella competizione tra uomini si è fatta più accanita, più, come dire, barbara, vorrei dire, meno incontrollata, meno controllata, meno capace di mediazione, più incontrollata. Quindi io non so se sono più capaci di ascoltare, certo sono in crisi. E chiudo con un'ultima osservazione che mi viene da una cosa che ho letto oggi su La Repubblica, e non posso non citarla perché appunto è uno degli uomini che prende credito, sta prendendo il credito appunto di Freud, adesso va più Lacan, che è Freud, e Massimo Di Falcati, il lacaniano che ha più successo in Italia. Oggi su Repubblica Di Falcati parla non più del padre ma della madre. Dopo aver criticato il declino del padre, cosa che figuriamoci se non apprezzabile che uno riconosca la rovina della figura paterna, salvo che non ha mai riconosciuto che appunto è dovuta anche, no, a questo spostamento di soggettività delle donne che è avvenuta, ne fa tutta una vicenda interna al maschile. Adesso vede l'altra figura che è appunto la madre. E come la vede? Beh, la vede nel passaggio da una patologia a un'altra. La madre è comunque patologica. La madre è patologica quando ha l'accanimento verso il figlio, no? Che possa tenerlo presso di sé, lui usa questa immagine della bocca del coccodrillo che fagocita, terribile, ed è patologica nella versione più recente, che è quella narcisista, dell'amore per sé, dell'amore per la sua dipendenza, la sua libertà, come dice, certo che la deve avere, che però anche questa non riesce a darsi misura, per cui diventa un amore per sé, per la sua autonomia, per la sua libertà, la sua affermazione, che la rende incapace di accudire il figlio. Incapace di accudimento, dalla necessità del sacrificio e dell'amore, ha appunto questa incapacità invece della realizzazione di sé senza abbandono del figlio. Dice addirittura che c'è un'incapacità di trasmettere la possibilità dell'amore al figlio come realizzazione del desiderio. Allora, io non sono una psicanalista, Manuela mi rimprovera spesso anzi di essere un po' troppo, come dire, non accurata, non approfondisco, non presto troppa attenzione a questo sapere, probabilmente ha ragione, però trovo che veramente straordinario tutto da interrogare, diciamo, no, questa impossibilità di vedere quella che un altro psicanalista ha descritto efficacemente. La madre è sufficientemente buona, io uso questa definizione, no? Non ci abbiamo bisogno dell'idealizzazione e nemmeno di demonizzarla, però la madre, cioè le madri sufficientemente buone sono molte, non voglio dire la maggioranza, ma sono molte. E soprattutto però quello che mi interessa, per tornare a noi, all'Onzi, dire non ho da pensare ad altro, sono nata donna, da pensare all'essere donna, al centro la questione sono donna se non sono madre? Cioè, distingue l'essere donna dall'essere madre. Distingue la sessualità e il desiderio e la corporeità, il senso di sé incarnata, no? È differente anche nella corporeità, dalla maternità, dalla necessità che questo deve prendere, trova il suo compimento, anche qui Freud lo dice, no? È imperfetta, è incompiuta la sessualità femminile se non trova quel compimento nella maternità. Noi abbiamo fatto un percorso, e credo con successo, lo abbiamo aperto alle altre, alle più giovani, alle figlie, che puoi essere donna, puoi realizzare il tuo desiderio, ampio spettro nella sessualità, ma anche nel mondo, nelle altre, no? Nella creatività, nelle altre possibilità, senza essere madre. Puoi essere madre e non trovare il compimento nella maternità. Essere madre in un modo che non assorbe tutto il tuo essere donna, il tuo desiderio di stare al mondo come soggetto sessuato e femminile. Ecco, e questo viene cancellato, azzerato rispetto alla rappresentazione o di madri, appunto, che sono donne in carriera e quindi solo secondariamente e senza grande trasporto diventano madri, oppure sono madri della tradizione, quindi destinate a comunque fagocitare i figli. E lo dico, lo ricordo, mi fermo, chiudo su questo, perché ed è veramente, io credo che noi abbiamo a che fare con un effetto di, cioè non si può più, non abbiamo cambiato al radice il rapporto tra la donna e l'uomo. In questo lei ha aperto una strada ed è stata percorsa alla grande, dovrei dire, è stata, ed è ancora aperta, tante, lontanissime da Lonzi, che non per storia, per destino, che, non so, che la conoscono o non la conoscono, stanno camminando su quella strada. Però abbiamo di fronte una reazione che è quella dello stravolgimento, la rappresentazione che viene data sul piano culturale, sul piano soprattutto mediatico, mediatico e politico, del femminismo e di tutto ciò che attiene al cambiamento dei rapporti tra donne e uomini, veramente è stravolge, traduce e tradisce quello che abbiamo fatto. Ed è, io credo, il nemico principale che oggi ci troviamo di fronte.